Riflessione che cercheremo di fare stamattina mi ha dato un po' questo titolo. Riprendendo un po', se vi ricordate, quello che è stato detto le settimane scorse. Non so quanto ci ricordiamo delle settimane scorse. Quindi, come dicevano i latini, repetita iuvant, o secondo le nuove versioni, la moviola, ogni tanto fa bene ricordare quelle che sono delle cose che sono state fatte prima. Per riflettere sul il frutto, cioè che cosa dobbiamo fare. C'è un testo che penso che sia importante da andare a leggere, ed è in Giovanni 15, versetto 8. Quando lo leggevo, mi veniva in mente, mi ha fatto riflettere in maniera particolare, perché questo versetto dice in maniera molto semplice, 15, versetto 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Cioè, il fatto di portare frutto rende onore a Dio, gli fa fare bella figura, potremmo dire in questo modo. Tante volte il parafrasare il termine gloria non è sempre semplice, però penso che il concetto più vicino, più immediato, è far fare bella figura. Il fatto che noi portiamo frutto, facciamo fare bella figura a Dio. E poi, un po' più avanti, dice un'altra cosa. Non soltanto dovete fare bella figura a Dio, dovete portare frutto. Ma al versetto 16 dice, io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, quindi è una ripetizione di prima, e il vostro frutto rimanga, perduri, sia duraturo, non che ci sia e sparisca. Un po' come magari certi fiori che sbocciano la mattina e al mezzogiorno non ci sono più, o la rugiada che tante volte viene citata nella Bibbia, che alla mattina tutto bagnato, un'ora dopo tutto asciutto. È sparita subito, evaporata completamente. Quindi, riflettendo sul frutto, dicevo, avere frutto nella nostra vita, personale, come Chiesa, fa fare bella figura a Dio, ma questo frutto deve anche durare, non deve arrivare e venire così all'improvviso. E quindi ho cominciato a riflettere su che cos'è il frutto. Cos'è il frutto? Il frutto di fatto viene a essere una manifestazione della vitalità della pianta. Se una pianta è viva, vitale, porta il suo frutto, a seconda di che pianta è. Se non porta frutto, c'è qualcosa che non va in quella pianta. Perché vuol dire che la sua vitalità, la sua vita, la linfa, non va. C'è qualcosa che non funziona. Non riguarda me? No. Okay. C'è qualcosa che non funziona in questa pianta. Tant'è vero che ci sono diversi esempi nella Bibbia. Una delle parabole è quella del padrone del campo, che dice al contadino, senti, questa pianta tagliala perché non dà frutto. Dice, è inutile, non serve a niente, è un albero da frutto, non dà frutto, cosa tengo a fare? No? Quindi il frutto ha a che fare con la vitalità che è dentro di noi. E ovviamente nella Bibbia, quando si parla di frutto, nella vita non può mancare il testo in Galati, al capitolo 5, il famoso frutto dello Spirito Santo, che esprime quello che è la vita dello Spirito Santo dentro di noi. E lo leggiamo per ricordarcelo: il frutto dello Spirito, al singolare, non al plurale, al singolare, il frutto è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Il frutto, non i frutti, è un frutto che ha varie sfaccettature, vari aspetti. È come una mela che, per essere una mela, deve avere il colore della mela, il sapore della mela, la forma della mela, la consistenza della mela, perché sennò ci sembra una mela strana. Mi ricordo anni fa, forse eravamo a Carbonara, se non mi tradisce la memoria, che avevamo comprato un'anguria, no? Bella anguria, ben tagliata, era arancione dentro. Ci stonava. Il colore esterno andava bene, la consistenza, anche il sapore era quello giusto. Ma il colore non la rendeva un'anguria, cioè le mancava qualche cosa. Aveva tante caratteristiche, ma stonava il fatto che quel frutto non avesse tutte le caratteristiche di quel frutto. Non è che poteva essere, vabbè, è verde come l'anguria, bellissimo, ha la forma, no, deve essere tutto un insieme. La nostra vita, il frutto dello Spirito Santo, deve avere queste caratteristiche, se no c'è qualcosa che stona. Io no, io ho solo amore, no, io ho solo pazienza, no, io ho solo autocontrollo. C'è qualcosa di stonato, vuol dire che il frutto non sta maturando nel modo corretto. E riflettendo su questo, dico sì, queste hanno a che fare con la vita personale. Tante volte lo colleghiamo giustamente alla nostra vita personale. La nostra vita deve portare frutto. E poi leggevo un altro testo, una lettera che Paolo scrive a un suo collaboratore, Tito. Quindi prendiamo ancora la lettera di Tito, al capitolo 2, detto, leggiamo 3-4 versetti, poi mettiamo insieme. Al capitolo 2, versetto 14, è un riassunto quasi del Vangelo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Poi al capitolo 3, versetto 1, quindi appena dopo, ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Versetto 8. Certa è questa affermazione e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi, ancora qui, a opere buone. Versetto 14. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone, a provvedere alle necessità affinché non stiano senza portare frutto. Collega Paolo, scrivendo a Tito, questo ritornello, dobbiamo rimboccarci le maniche, domandarci da fare. E lo scrive in modo particolare a Tito, perché dice, quella chiesa dove sei tu, quelle chiese dove sei tu, a Creta, fanno cascare le braccia. Sono indolenti, sono svogliati, non hanno voglia di fare niente, sono bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa era la testimonianza riflessiva, cioè erano persone cretesi che dicevano così di loro stesse. E Paolo dice, e questa testimonianza è vera, cioè ci hanno azzeccato, è vero quello che dicono di se stessi. Quindi, visto che sono così, digli di darsi un po' da fare, perché devono attivarsi per fare delle opere buone. Quindi l'operare, il fare, il frutto della nostra vita non può essere scollegato dalle attività che noi facciamo, da quello che noi facciamo. Non è quello che facciamo che ci rende spirituali, maturi nella fede, ma se siamo maturi e spirituali nella fede, in qualche modo deve vedersi fuori. Abbiamo usato ormai da più di un mese la metafora della margherita. No, non è la stessa che, perché non l'ho trovata la stessa, la margherita ufficiale del... Ne ho trovata un'altra, più o meno ci assomiglia. La margherita l'abbiamo usata come tante cose. E abbiamo, al ritiro, detto che i vari petali esprimevano tante cose che si fanno, tante attività, tante aree di lavoro, di servizio, eccetera, eccetera. E mi stavo chiedendo, la nostra margherita com'è? Che margherita siamo noi? Non è che siamo come questa? Che sì, qualcosina c'è, ma magari non abbastanza? È una bella margherita questa? È una margherita, sì. Ma è una bella margherita? Che figura fa fare al giardiniere una margherita così? Porta onore al giardiniere una margherita così? Forse non tanto. Quindi, nella pensare ai vari petali come margherite, dobbiamo pensare alla questione del frutto. La margherita, il bello della margherita si manifesta anche attraverso, appunto, i petali. E il frutto deve essere, come diceva il titolo, duraturo. Abbiamo detto, deve durare nel tempo. E riprendendo gli spunti che ci hanno dato Massimo, Enrico, Adino e Gianni nelle domeniche precedenti, Massimo ci ha richiamato l'attenzione sul fatto di essere quello che siamo, di saper volare, e per volare la Chiesa ha bisogno delle due ali rappresentate dalla riunione insieme, dalle cellule, eccetera. Enrico ci ha ricordato l'aspetto dell'organizzazione, dell'unità, delle cellule che funzionano in un certo modo, dei vari membri del corpo. Adino ci ha ricordato che tutti noi abbiamo delle capacità e quindi possiamo farlo. Gianni ci ha ricordato l'aspetto della collaborazione. Le cose vanno essere fatte in maniera coordinata, insieme, facciamo parte di un tutt'uno, non siamo membri isolati l'uno dall'altro, dobbiamo collaborare, lavorare insieme, siamo colleghi, siamo legati insieme. Quindi il nostro frutto dovrebbe essere duraturo, dovrebbe essere coordinato, dovrebbe essere integrato. Verso chi? Giovanni 13, 35 dice una cosa collegata, versetto famosissimo, no? Lo ricordate? No, perfetto. Dice, da questo, se vi amate, se volete il bene l'uno per l'altro, starebbe guardando solamente verso tra di noi, già quello magari ci darebbe molto da pensare. Ma secondo me Gesù sta volgendoci un pochettino più in là, perché gli altri conosceranno che siete miei discepoli, se c'è amore fra di voi in generale. E allora volere il bene, amare, volere il bene, vuol dire fare delle azioni concrete. Se io voglio il bene di qualcuno, farò qualcosa di concreto per lui, che esprime il fatto che gli voglio bene, voglio il suo bene in qualche modo. E lì possiamo magari differenziare qualcosa per noi all'interno della Chiesa, qualcosa all'esterno della Chiesa, ma è poi così differente? No, questa è un'azione interna verso la Chiesa, no, questa è verso l'esterno, ma è così differente la cosa, tutto sommato? Nella Bibbia troviamo tanti esempi di questo. Possiamo cominciare a una veloce carrellata. Abbiamo parlato che mercoledì ci sarà l'incontro degli anziani e dei... Chi erano i diaconi? Da dove saltano fuori i diaconi? Da un bisogno che c'era. C'era un bisogno nella chiesa di Gerusalemme, hanno incominciato a dire, diamoci da fare per aiutare un'azione sociale, aiutare le vedove, dare da mangiare a chi non aveva niente da mangiare, e organizzano un'azione sociale. Gli anziani non riescono a gestire tutto, gli apostoli non riescono a gestire tutto, e allora dicono, chiediamo a qualcun altro che si dedichi a queste cose. Il bisogno dei diaconi nella Bibbia nasce da azioni sociali che stanno facendo nella Chiesa. Si stavano prendendo cura di bisogni sociali. C'era una mensa per i poveri, potremmo chiamarla così adesso, c'era un servizio di assistenza per le vedove, che a quell'epoca erano un elemento molto debole della società, perché non c'erano le pensioni, non c'erano tutta la struttura sociale e di protezione che c'è adesso. Nel capitolo 4 del Libro degli Atti viene parlato della condivisione delle proprietà per venire incontro a chi aveva meno, per aiutarlo, eccetera. Quindi anche lì, adesso noi lo chiameremo comunismo? Il concetto è quello, mettiamo insieme perché tutti possiamo stare un po' meglio. Tito l'abbiamo appena letto, anche lui ci batteva sul fatto, datevi da fare, un po'. Ma è interessante, mi colpiva sempre, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci da ogni, per purificarsi un popolo che gli appartenga e lo lodi? Qui dice zelante nel buone opere, va bene anche la lode, ma zelante nel buone opere. Paolo si dà da fare per raccogliere fondi per dei bisogni economici della Chiesa di Gerusalemme, perché avevano problemi, c'è stata carestia, tante altre cose. Questo porta a un apprezzamento anche da parte degli altri. Luca è attento nel vedere come la Chiesa, tutto sommato, era apprezzata dalle persone intorno. E nella storia, anche possiamo vedere molto di questo. Nella storia, messo qualche punto, lo vediamo velocemente in modo da visivamente, così viene più. Le chiese sono andate da fare nell'alfabetizzazione, i valdesi, ho messo qualche esempio, non sono tutti, tanto per dare un'idea, i valdesi nel 1800 anche molte chiese di fratelli avevano aperto delle scuole, l'assistenza sulle dipendenze, l'Alcolisti è un'organizzazione che era nata in campo cristiano, poi da Betting Challenge come esempio, l'assistenza anziani, pensiamo ai valdesi, le case di riposo per i valdesi, l'assemblea dei fratelli, le assemblee di Dio, case per aiuto e assistenza anziani, l'assistenza per i malati di AIDS, sono nate iniziative di questo tipo, l'assistenza per i profughi, l'assistenza alle vedove, tutto il movimento per i diritti umani, non dimentichiamoci che l'abolizione della schiavitù ha avuto un'origine cristiana, l'emancipazione quindi della schiavitù, la lotta contro la fame, pensiamo al banco alimentare, altre iniziative, gli orfanotrofi, Müller in Inghilterra, ma poi pensiamo all'istituto comandi delle chiese dei fratelli qualche decennio fa, villaggio Betania dell'Assemblea di Dio e via dicendo, gli ospedali, i valdesi, ospedali e altre iniziative sociali missionarie, la prevenzione dei disagi giovanili, come ad esempio la missione Youth for Christ, scuole materne, un esempio è quella iniziata da una chiesa a Manfredonia, lo studio di lingue sconosciute, l'associazione Wycliffe, le università, una delle più famose università americane è nata, fondata da chiese evangeliche negli Stati Uniti, Harvard, forse non lo sapevamo, non ci pensavamo. L'ospitalità, alberghi fatti da gruppi evangelici, la politica, i valdesi sono sempre stati coinvolti in questo, ma ci sono state delle iniziative interessanti in tre paesi nei quali siamo stati, che si ricordavano di quando c'erano nel consiglio comunale dei credenti evangelici, ah, mi ricordo quando c'erano loro e facevano parte del comune e avevano lasciato un buon profumo quando erano parte della giunta comunale nei paesi Felonica, Sermide, in provincia di Mantova, Melazzo, qui in provincia di Alessandria. Ci sono tanti altri, queste sono così, esperienza personale, senza andare a troppo distante. Sull'informazione, pensiamo anche soltanto al sito evangelici.net che cerca di dare informazioni su internet, eccetera. Esempi di influenza culturale, quanto la Chiesa ha influenzato la società? Un esempio che forse non lo vediamo. Perché non siamo a lavorare oggi? Perché? Perché è domenica. E allora? Perché la domenica è festa? Influenza cristiana nella società. Capite? Il Natale perché è festa? Influenza cristiana nella società. La Chiesa ha incominciato, non voglio entrare in particolari, ci sono tante, è la cosa più complicata, però la Chiesa ha avuto un impatto e ha cambiato alcuni aspetti della società. Il linguaggio che usiamo tante volte. Qual è il simbolo dei pacifisti? L'arcobaleno, no? La bandiera multicolore arcobaleno. Perché? Pensateci. L'arcobaleno è il simbolo della pace per un retaggio biblico. Perché è il segno della pace dopo il diluvio. Ha avuto un grande impatto. Ma possiamo anche andare avanti per tante cose, ma questi qui sono gli ospedali. Tanto non sono cose che mi sono sognato. Questo qui è un esempio, qualche foto tanto per ricordare. Ospedali valdesi. Ma c'è un'altra cosa. Sapete cos'è questa? Scuola evangelica di Casorzo. Sapevate che a Casorzo era stata fatta una scuola evangelica? Poi è sparita per varie ragioni. Questo qui è l'asilo evangelico di Manfredonia. E sapete cos'è questa? Lo so che faccio la figura del vecchio, dello storico, eccetera, anche al ritiro ho fatto la stessa cosa. Questa volta vi risparmio le musiche. Questa qui è la prima scuola pubblica elementare di Rivalta Bormida, iniziata dalla Chiesa evangelica, da una missione evangelica inglese, a Rivalta Bormida. Sapevate che era così? No, ce lo siamo dimenticati. La Chiesa evangelica è stata presente, attiva in queste cose. Stringiamo quindi la prospettiva. Abbiamo visto tutto in generale, vediamo un attimino più in piccolo. Questa chiesa, questo locale, da chi è stato costruito? Pochi se lo ricordano adesso, no? Ma è stato costruito dai fratelli che c'erano allora, rimboccandosi le maniche in prima persona. Hanno fatto un'opera importante, di cui noi usufruiamo ancora, rimboccandosi le maniche, sono state con le mani in mano, pregando, Signore, dacci un locale. Hanno pregato, senz'altro. Hanno messo le mani nel portafoglio, senz'altro. Si sono imboccati le maniche, senz'altro. Ci sono le foto di fratelli e sorelle che con la spazzola cosa facevano? Pulivano i mattoni per poterli, per spendere meno. C'era un altro edificio che hanno demolito, e si sono messi a pulire i mattoni a mano per poter risparmiare, poter fare qualcosa. Un sacco di lavoro pratico. Pensiamo a tutto quello che è stato fatto per l'assistenza agli albanesi e ad altre persone nel passato. Adesso sto vedendo quello che è stato fatto qui nella chiesa, che mi ricordo, io non c'ero in questa chiesa a quell'epoca e ho fatto solamente sulla mia memoria, non sono andato a chiedere dopo in giro, ma è stato fatto un lavoro di alfabetizzazione, di scuola di lingua, eccetera. Il banco alimentare qualche volta, la raccolta fondi per terremotati, lo tsunami, le missioni, è stato fatto tanto di questo nel passato anche recente, l'assistenza a tutte le chiese dell'est Europa quando si sono aperte le frontiere, volontariato sociale con volontariato ospedaliero, l'Avis, la collaborazione con Peter Pan, eccetera, concerti che sono sempre stati un po' estemporanei, però sono stati fatti dei concerti, la mostra della Bibbia 5 anni fa, conferenze, sono state fatte 4 o 5 conferenze 5 anni fa, la postazione, se vogliamo vederla come un'attività più o meno sociale, esterna, di testimonianza, circa 10-11 volte all'anno, gli articoletti sulla la nuova provincia, 24 volte all'anno di media, c'è un punto d'ascolto aperto a tutti, un paio d'ore a settimana, ci sono le visite in carcere, anche se non sono regolari, c'è il banco alimentare che abbiamo utilizzato qualche volta, un sacco di cose. Ma qual è uno dei problemi di tutto questo? Che molte attività che non sono elencate lì, almeno prima del ma dico un'altra cosa, oltre a tutte queste attività, poi ci sono tante attività private. Tanti di noi che si sono dati da fare, si danno da fare in cose senza che gli altri lo sappiano. Ad esempio andare a prendere o accompagnare persone che non hanno la macchina, anziani, magari delle visite, la collaborazione magari con delle missioni e tante altre cose che a livello personale vengono fatte che sono importanti. Esprimono la nostra vitalità, esprimono lo frutto della nostra vita. Ma tante di queste iniziative sono state fatte e sono fatte fino adesso in maniera estemporanea, molto sulla scia dell'emotività. C'è questo bisogno, emozioni, ricordava Luca, no? Le emozioni ci prendono e quindi c'è bisogno di aiutare queste fratelli, queste sorelle in Etiopia, allora diamo un'offerta, la settimana prossima non ci pensiamo più. Non ci ricordiamo più, è come se non esistesse più. Molto è stato fatto sulla scia dell'emotività, quindi in maniera discontinua. Il nostro frutto, che bello, quanto, e poi non ce n'è più. A volte questo è dovuto alla poca programmazione. Non facciamo parte di una visione completa. Vogliamo fare questo, questa è una visione, qualcosa che vogliamo raggiungere. Un'immagine che vogliamo avere. È stato fatto, ma non rientrava in una programmazione. Mentre la Chiesa, essendo un corpo organizzato, integrato, tante iniziative deve portare avanti perché il frutto sia duraturo, rimanga, che ci sia una continuità in questo, se no rimangono degli spot belli, ma rimangono solamente degli spot. Al ritiro abbiamo fatto l'esercizio che è piaciuto di più, è il brainstorming, cioè ci siamo messi lì, immaginiamo quello che ci piacerebbe fare nella Chiesa. Ho fatto un po' un riassunto di quelle che sono le attività che sono emerse in campo, diciamo sociale, in senso molto globale del termine. E quello che è saltato fuori è che, scritto un po' in piccolo perché ce ne sono tante, quindi se non ci stavano, creazione, ecco, il numerino che c'è di fianco indica quanti gruppi hanno proposto questa cosa. E li ho messi in ordine di proposte. Quindi i 6 gruppi hanno detto sarebbe bello creare un oratorio, un doposcuola, qualcosa per i bambini dopo. Bisognerebbe fare delle iniziative per le persone che hanno bisogno, tipo banco alimentare, distribuzione di alimenti una mensa per chi non ha da mangiare, organizzare degli eventi per invitare degli amici, concerti piuttosto che pizzate, piuttosto che altre cose. bisognerebbe avere un addetto stampa per farci conoscere all'esterno, far vedere quello che stiamo facendo. Dovremmo creare un centro estivo per i bambini, fare del volontariato in ospedale, rapporti con le autorità e le istituzioni, organizzare l'ospitalità per chi ha bisogno, avere viaggi e scambi con missioni all'estero per vedere quello che si può fare all'estero, aiutare anche al di fuori dalla nostra chiesa, dal nostro piccolo ambiente, organizzare un'ora felice per i bambini, intrattenimento regolarmente, affiancamento per il recupero di persone che si prostituiscono, attività di affido per minorenni, iniziative di intrattenimento in case di riposo e ospedali, culto per amici per poterli coinvolgere, fargli vedere quello che è la vita cristiana, per esempio a Natale, Pasqua o così via, in momenti particolari, avere rapporti più regolari con le missioni, prevenzione nelle scuole, aumento dell'impegno in carcere, supporto ad eventi cittadini come punti ristoro, tappe, eccetera. Ci siamo anche noi e facciamo qualcosa per questi eventi. Corsi di italiano per stranieri, fondo economico per bisogni particolari, delle strutture aggregative polivalente per poterle usare in vari modi anche verso l'esterno, creazioni di un asilo infantile cristiano, un aiuto per necessità pratica. Qualcuno ha bisogno di qualcosa di pratico, ha bisogno di imbiancare casa, benissimo, andiamo a imbiancare la casa. C'è bisogno di fare un trasloco, benissimo, andiamo a fare un trasloco e ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato per i nostri, quindi capiamo molto bene questo elemento. Anche per la pulizia dopo di aver imbiancato, ringraziamo molto chi è venuto ad aiutarci. Attività pratiche, quindi sono state fatte, però, come dicevo, molto a livello un po' estemporaneo. L'organizzazione delle pulizie in generale nella chiesa, momento conviviale prima del culto, che Adino stamattina diceva, cominciamo ragazzi, perché è ora, casomai vi salutate dopo. Arriviamo mezz'ora prima e ci mettiamo a bere un caffè insieme, intanto che chiacchieriamo prima inizio del culto, questa era un'idea. Responsabili della manutenzione del locale. Quanti di voi hanno visto il bagno? C'è un pezzo così, pieno di umidità, scrostato, eccetera, da anni. Chi è che lo mette a posto? Un responsabile della manutenzione. Prestito professionale, avere la possibilità di avere dei fondi per dare dei prestiti ad onore, come a volte vengono chiamati, coinvolgimento in eventi cittadini. Perché non siamo mai presenti in qualche modo alle manifestazioni culturali e le feste cittadine con un banco vicino a quello che vende la porchetta e dall'altra parte c'è quello che vende le caramelle? Corsi di teatro, di musica, la postazione in ospedale durante le festività, l'organizzazione di eventi a favore delle missioni, queste sono tutte cose che sono emerse da noi. Quante cose si potrebbero fare? Senz'altro alcune cose magari potremmo non farle subito, per certe cose sì, sarebbe bello ma non abbiamo la possibilità. Ma tra tutto questo, specialmente fra le prime, che sono quelle che hanno coinvolto, perché dice, vabbè, un solo gruppo ha parlato del prestito professionale, vabbè, uno su, praticamente era una decina di persone, metti che una persona o due abbiano avuto questa idea, ma quando parliamo degli altri vuol dire che c'era un sentire più comune su certe attività. Potremmo fare qualcosa? Che cosa potremmo fare? O magari ci sono altre attività che potremmo fare più facilmente. Queste non sono proposte che vengono dall'alto. Non sono cose che fanno gli altri. Forse le fanno anche gli altri, senz'altro. Ma sono cose che sono emerse da noi. idee che sono venute a noi. Che bello che sarebbe se. Cos'è che possiamo fare? Quindi penso possiamo concludere con qualche riflessione. Prima di tutto, che frutto personale sto portando? Qual è il mio frutto? Cosa vedono gli altri? Qual è il frutto della mia Chiesa? Di noi? Se, se ci sentiamo integrati nella Chiesa, ed è la mia Chiesa. C'è una bella immagine in un racconto biblico di quando Davide riporta l'arca a Gerusalemme e si mette a ballare, a danzare, proprio di gioia davanti al Signore, si comporta in un modo poco regale, no? E c'è qualcuno che lo critica, la moglie, no? Che lo guarda, dice: Davide, ma come ti sei combinato? Ma che figuraccia stai facendo? Ma perché lo critica? O non, vabbè, potremmo dire tante cose. Ma è interessante vedere che lei non era insieme a lui, che lui balla, vabbè, lui è strano, io sono... No, lei era alla finestra a guardare. Non era coinvolta in quello che stava succedendo. Ed è facile criticare quando non siamo coinvolti. Ed è facile criticare quando non siamo integrati, quando vediamo le cose dall'esterno. Ma quando siamo parte, quando è la mia Chiesa, sì, certe cose potranno cambiare, ma non la critichiamo. Diciamo, esprimiamo il nostro disappunto, esprimiamo la nostra valutazione, ma ci sentiamo parte e cerchiamo di fare qualcosa. Quindi quello è il frutto della mia Chiesa. Ha le caratteristiche di durevolezza, coordinamento e integrazione? Quello che stiamo facendo? Chi lo vede, questo frutto? Lo vediamo solamente noi? E gli altri cosa dicono? Una chiesa aveva festeggiato un anniversario di molti anni di presenza come locale in un posto, come abbiamo fatto più o meno noi. Nel 2007 non l'abbiamo festeggiato, non l'abbiamo ricordato, ma erano 50 anni dalla dedicazione di questo locale, nel 2007. E un'altra chiesa, una ricorrenza analoga, aveva festeggiato, avevano fatto delle manifestazioni cittadine, eccetera, e la considerazione di uno degli amministratori, quando sono andati a chiedere il patrocinio per... E ha detto: oh, siamo contenti che è stata una bella iniziativa, una bella cosa. Dice: ma in questi 50 anni dove siete stati? Che non vi avevo mai visto. Dov'era, che frutto avevano fatto vedere? Noi che frutto vogliamo far vedere? A chi lo vogliamo far vedere? Io mi sto guardando attorno per vedere quali sono i bisogni intorno a me, o mi accontento di vivere nel mio pollaio? Metafora presa da Massimo. Non l'ho inventato, non prendetevela con me, è Massimo che ha usato il pollaio, eh? Quindi prendetevela con lui, che oggi non c'è, quindi va bene. E il fatto di dire: io sto qui, mi adatto a essere un pollo mentre siamo delle aquile. Quali sono i problemi, le necessità che ci sono nella società nella quale viviamo e a cui come Chiesa possiamo venire incontro? Tante cose le abbiamo viste, no? Quell'elenco lungo. Che cosa possiamo fare in pratica? Ragioniamoci. Cosa vogliamo cominciare a fare? Quando? E adesso, per qualche momento, magari in silenzio, possiamo riflettere. Vogliamo essere una margherita? O vogliamo essere una margherita? Quale margherita vogliamo essere? Tutte e due sono margherite. Ma noi quale vogliamo essere? E mentre riflettiamo, chiediamoci: se non tu, chi? Se non lo fai tu, chi lo fa? Se non lo facciamo adesso, quando lo vogliamo fare? Se non lo vogliamo fare qui, dove?